Le 18 e un minuto, buongiorno, ciao da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Un'altra settimana insieme per il racconto in diretta dei fatti, insieme alla redazione, questo lunedì 15 giugno è segnato ovviamente anche questo dalle notizie che arrivano dal Medio Oriente, notizie proprio di queste ore. Che le TV mostrano l'arrivo del presidente Trump, il presidente americano a Evian in Francia dove si tiene il G7. La notizia ovviamente è l'annuncio della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che irrompe anche a questo importante vertice dei leader internazionali che si è aperto in Francia, un accordo che adesso coinvolge anche gli europei, Italia compresa, perché in questa giornata i vari leader si sono affrettati ad annunciare l'avvio della missione per lo stretto di Hormuz, una missione che dovrà garantire la riapertura di quel tratto di mare fondamentale per tutta l'economia globale, ma anche con tutte le incognite però che si porta dietro con sé questa missione. Questa è la notizia principale di questa giornata che sentirete poi tra poco a Esteri e nel giornale radio. Noi ce ne occuperemo con tutte le analisi e gli approfondimenti del caso alle 20, all'orizzonte delle 20. Le altre notizie che invece tratteremo in questa prima ora insieme dall'Italia, Vannacci, lo sapete ormai, ha spostato l'asticella del dibattito ancora più a destra. Gli effetti già si vedono dalla deportazione dei migranti, adesso questa parola ormai sdoganata fino ai femminicidi, e gli ex alleati della destra ormai costretti a inseguirlo su tutti questi temi. E l'ultimo caso è quello del ministro della giustizia Nordio, che oggi l'ha sparata abbastanza grossa. Commentando il caso del patentino di antifascismo alla fiera Più Libri Più Liberi, oggi ha detto Nordio che il libro più importante per la giustizia l'ha scritto Mussolini, cioè il codice penale. Le altre notizie invece di oggi in ordine sparso sono il divieto all'uso dei social network ai minori di 16 anni in Gran Bretagna, un altro paese che prende questa misura dopo che già anche altri capitali avevano deciso in questo senso, e poi a Milano la denuncia di una chat sessista di alcuni dipendenti dell'ATM che, a quanto si è capito, si inviavano foto di donne prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Parleremo di tutto questo oggi all'Orizzonte, ma la notizia da cui partiamo è arrivata poco più di mezz'ora fa ed è questa.
Siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza. Quindi dobbiamo avere la piena consapevolezza del fatto che la battaglia non si è conclusa. Vorrei che la trasmettessimo nelle assemblee.
Era il segretario della FIOM, Michele De Palma, ad annunciare che si è trovato un accordo preliminare, almeno al tavolo, con di Electrolux, con l'azienda di elettrodomestici svedesi, che aveva annunciato nelle scorse settimane, vi ricorderete, un piano di licenziamenti che prevedeva 1700 esuberi, al momento temporaneamente ritirati, ma non finisce qui l'avvertenza. Saluto Massimo Alberti, in studio con noi.
Buonasera Mattia, ciao. Sospeso per la precisione, sì. Non si può parlare di ritiro al momento, il piano è ancora sul tavolo, quello con oltre 1700 licenziamenti, 1719 per la precisione, la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este è sospeso per 50 giorni, durante le quali l'azienda ha dato la disponibilità a esaminare soluzioni condivise. Governo, le cinque regioni interessate, che sono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, il governo e i sindacati naturalmente ne chiedevano il ritiro. Ricordiamo che il piano prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, il dimezzamento delle altre fabbriche come quella di Porcia in provincia di Pordenone, Solaro a Milano, quella di Forlì e quella di Susanega a Treviso. L'azienda aveva detto l'altra volta che il piano riguardava tutta Europa, quindi non è solo una questione italiana, ha nuovamente garantito di non prendere iniziative unilaterali, anche se c'è da dire che questo lo aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni, diciamo così, a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri, come sta avvenendo appunto a Milano. Quindi, come dire, le incognite sono parecchie, probabilmente anche la poca fiducia in quello che farà l'azienda, però un passettino è stato fatto e, come abbiamo sentito, adesso inizia la parte che probabilmente è anche quella un po' più complicata, perché c'è da capire innanzitutto che cosa vuole effettivamente l'azienda per recedere da questo piano e poi appunto se effettivamente manterrà gli impegni, cosa che fin qui non ha fatto.
E lo chiediamo subito alla nostra ospite, che è Barbara Tibaldi della Segreteria Nazionale della FIOM. Benvenuta Tibaldi.
Grazie, buonasera.
Beh, intanto vi fidate?
Guardi, il punto non è fidarsi o non fidarsi, il punto è procedere in chiarezza. Oggi sono state fatte due affermazioni. La prima l'ha fatta l'azienda dicendo che in cambio di un tavolo di confronto era disponibile a discutere di soluzioni che noi potessimo condividere, quindi condivise, e che avrebbe durante il dialogo rinunciato a licenziamenti ed esuberi. E l'altra affermazione l'abbiamo fatta noi, perché per noi le soluzioni condivise escludono la chiusura di Cerretto ed escludono i licenziamenti, non come passaggio transitorio per potersi parlare, come punto d'approdo. Allora il tema è se adesso ci si assume tutti il 100% le responsabilità di quello che abbiamo detto e si fa una discussione vera, che deve partire anche dal fatto che sul settore degli elettrodomestici serve una politica industriale agita in collaborazione con i lavoratori, ma agita insieme dall'azienda e anche con l'intervento del pubblico. Intervento che davanti a un'azienda che presenta un piano così deve essere un intervento decisivo ma vincolante, perché noi vorremmo provare a trovare soluzioni che traguardino qualche anno e ci facciano tirare un sospiro di sollievo. Ma non siamo disponibili neanche a accettare che Electrolux prenda altro denaro pubblico per poi tornare a presentarci lacrime e sangue tra due anni.
Ecco, perché questa è una cosa che raccontavamo anche quando siamo stati davanti agli stabilimenti. Electrolux nel passato aveva già preso soldi pubblici, salvo poi ciclicamente aprire crisi, fare richieste, eccetera, eccetera. C'è una questione che quella in qualche modo centrale, l'abbiamo detto all'inizio di questa vertenza: Electrolux non è in crisi, questo piano fa parte di una sorta di ristrutturazione, se non lo vogliamo chiamare, come avete correttamente fatto voi, vendita mascherata. E il tema è che cosa può volere Electrolux per recedere da questo piano.
Il tema è che cosa sceglie di fare Electrolux, e cioè se è nelle condizioni di cambiare una strategia, perché questa è una strategia di riorganizzazione mondiale. Il cambiamento dalle precedenti ristrutturazioni è evidente. Electrolux investe negli Stati Uniti, Electrolux sceglie nuove partnership sia ad est che ad ovest. Nel mezzo c'è l'Europa e in particolare l'Italia. Ora ci va una compartecipazione tra la politica e una multinazionale che tutto sommato nel Novecento ha dimostrato di scegliere spesso la responsabilità anche sociale, affinché l'elettrodomestica in Italia e in Europa non diventi un parcheggio vuoto. Allora serve usare questa crisi per provare a mettere insieme dei paletti e una direzione. Siamo in grado di continuare a produrre elettrodomestici in Europa, che rimane il più grande mercato dell'elettrodomestico di fascia medio e medio e alta, e siamo in grado di farlo in Italia, che rimane il paese in assoluto più qualificato, perché abbiamo ceduto i marchi più pregiati del mondo a queste multinazionali e le professionalità che li producevano ci sono ancora.
Certo, questa però, come dire, è una questione politica generale. Electrolux questo piano lo fa per aumentare i propri profitti, evidentemente. Questa è una cosa pessima dal nostro punto di vista, ma se vogliamo, in un'ottica di mercato, come dire, da prendere così com'è, e resta quello il punto: perché Electrolux dovrebbe rinunciare a quei margini di profitto in più che evidentemente vede e che pensa di fare evidentemente sulle spalle dei lavoratori europei.
Ci sente Tibaldi?
Pronto?
Sì, ci sentiva.
No, le chiedevo, rispetto a questa intenzione di Electrolux evidentemente di fare questo piano per aumentare i propri margini di profitto e di farlo evidentemente sulle spalle dei lavoratori europei. Se questo è il piano, qual è l'elemento che li può fare recedere da quest'idea?
Può far recedere Electrolux? Ma intanto sì. Electrolux non si aspettava questo tipo di reazione. Intanto l'unità dei lavoratori che si è coesa con i propri territori e con le proprie istituzioni. La mobilitazione di queste settimane ha fatto di Electrolux un caso nazionale ed è proprio un caso che diventa paradigmatico quando una multinazionale che sta nel nostro paese decide che ci massacra perché, come giustamente dite voi, vuole ottimizzare i profitti. Come siamo in grado di fare del nostro sistema paese un sistema che protegge e guarda avanti? Guardate, questo piano noi non riusciremo a cambiarlo caricando sulle spalle dei lavoratori tutto il prezzo di quel cambiamento. Non sarebbe giusto e non ce lo possiamo permettere. Ciò che va fatto è mettere un punto sulle politiche industriali. Penso che Electrolux sia stata obbligata a farlo da queste settimane di mobilitazione e da questa pressione che il Paese gli ha fatto. Ora sta a noi continuare a mantenerla, la pressione, e trovare delle soluzioni che ci garantiscano una sola cosa, una prospettiva di medio periodo.
Sì, c'è evidentemente anche una questione politica di un governo che sulle varie vertenze industriali non ne sta imbroccando una, e quindi evidentemente la necessità di non perdere la faccia pure su questa, oltre a tutte le altre. Mi tolgo una curiosità, al tavolo di oggi, l'altra volta avevate lamentato il fatto che Electrolux aveva mandato un po' le seconde file invece che i vertici europei, considerato che la stessa Electrolux aveva detto è una questione europea. Oggi che è venuto?
Questo è l'altro punto, è venuta la stessa delegazione, cioè c'è il gruppo dirigente italiano, quindi l'interlocuzione con la proprietà che dovrebbe essere in capo al governo e all'Europa è ancora un altro elemento da mettere sul tavolo.
Ecco, ma Tibaldi, dicevamo della parte politica, soprattutto il ministero che ha ospitato ovviamente il tavolo. Sicuramente anche dal pubblico sono arrivate delle garanzie per Electrolux, ma dei vincoli su questo l'avete capito? Visto che poi alla fine la faccenda ruota attorno anche a quello e alla necessità di rilanciare il piano industriale italiano pubblico e non soltanto quello dell'azienda stessa.
Non ho capito, dei vincoli? Non
sì,
ho sentito
i vincoli
bene,
per l'azienda sono arrivati da parte del ministero?
No, il ministero ha di essere
scusi,
nelle
il ministero
condizioni
ha?
Di mettere...
L'abbiamo perso un secondo, il ministero
ha dichiarato. Perché sono per strada, ha dichiarato di mettere a disposizione strumenti ordinari, che sono i contratti di sviluppo, e anche eventualmente strumenti straordinari. Ora, il tema è quali sono? E il secondo tema è quello che dite voi, cioè quanto sono vincolanti, perché solo strumenti vincolanti servono in questo momento.
È qualcosa che scopriremo soltanto ai prossimi tavoli, immaginiamo, ma comunque sia da sottolineare quello che spiegava lei, settimane di mobilitazione hanno portato a questo primo passo avanti, se possiamo definirlo così sicuramente, Tibaldi.
Diciamo che è un passo avanti perché i lavoratori sono riusciti a fermare un colosso che aveva preso decisioni fuori dai confini del loro paese e oltre i loro interlocutori. Ora si tratta di costruire davvero un piano industriale diverso.
Grazie Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM, grazie, alla prossima, buon lavoro soprattutto.
Grazie a voi.
Buonasera, grazie.
E grazie a Massimo Alberti.
A
ciao
voi,
Massimo.
Ciao.
Questa è una delle notizie principali dagli interni, un'altra ve la raccontiamo subito. Una notizia dagli interni che è un po' il cascame di tutto quello che è successo nel weekend. Avrete sicuramente visto la manifestazione per la remigrazione che si è tenuta a Roma, là di fatto il primo congresso del nuovo partito dell'ex generale Vannacci. Con tutte le dichiarazioni di Vannacci che hanno di fatto ormai spostato sempre più a destra l'asticella del dibattito con gli ex alleati da Meloni a Salvini, costretti a inseguirlo sui temi adesso di Vannacci, sembra quasi che sia lui ora a comandare l'agenda politica della destra italiana. parole sempre più sdoganate, dalla deportazione dei migranti al reato di femminicidio, che secondo Vannacci non dovrebbe esistere. E allora un po' anche sulla scia di tutto quello che è successo e di tutta quella che è l'influenza ora di Vannacci in quel mondo molto più a destra di quello che eravamo quasi abituati ormai a raccontarvi, sono arrivate anche le polemiche sulla fiera Più Liberi, Più Libri, Più Liberi. Si è parlato di questo patentino di antifascismo che veniva chiesto ai vari editori che partecipavano alla fiera, e allora prima ha parlato Giorgia Meloni dicendo di fatto che questo patentino è una sorta di censura, la censura della sinistra su questi temi. E poi ha parlato il ministro della giustizia Nordio oggi, che ha detto che il libro più importante per la giustizia italiana, ad esempio, l'ha scritto Benito Mussolini ed è il Codice Penale. E allora, di tutti questi temi, soprattutto di come sia necessario forse ancora di più oggi essere antifascisti e capire bene di fronte a quello che ci troviamo in questo momento in politica, che cosa sono oggi i nuovi fascismi. Ovviamente non si parla di fascismo storico, ma le nuove forme della destra sempre più reazionaria. Di questi temi Anna Bredici ha parlato insieme a Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'ANPI, in occasione della presentazione della festa nazionale dell'Ampi che si tiene in provincia di Padova. Gli ha chiesto allora appunto se c'è bisogno di dirlo ancora di più, di essere antifascisti, e questa è la sua risposta, ve la faccio sentire.
Ma non c'è dubbio, perché non c'è solo la situazione italiana, c'è la situazione europea, c'è la situazione mondiale. Mi riferisco a un fenomeno nuovo nella storia, e cioè l'acquisizione di un potere mai così grande nelle mani di un gruppo di persone mai così ricche. Mi riferisco ai guru del mondo tech, ai guru della Silicon Valley, e mi riferisco all'azionista di maggioranza dal punto di vista politico di questi guru, che si chiama Donald Trump, che sta portando l'America su posizioni indefinibili, ma che, se dovessimo definire con un linguaggio antico, potrebbero essere chiamate di fascismi nuovi. Lo stesso, cambiando parte del continente, vale per Milei, che ha ridotto milioni di persone alla fame con la sua filosofia di distruzione dello Stato, tranne per ciò che riguarda l'ordine, diciamo così, e di sostituzione dello Stato alle leggi del mercato. E mi riferisco anche alle cose che stanno succedendo nel nostro continente, alla forza dell'AfD in Germania, della Le Pen e del suo partito, l'Assemblea Nazionale in Francia, della destra estrema in Gran Bretagna. E ho una grande preoccupazione, perché i leader di questi tre paesi, i leader diciamo democratici, cioè Merz, Marcon e l'inglese, sono in realtà debolissimi, ed è possibile che alle prossime elezioni cadano da cavallo e vadano al governo queste forze. La situazione dell'Italia è complessa, perché è sicuramente un paese che ha avuto una svolta a destra in misura radicale e allarmante. Non è un paese che intende riproporre il fascismo storico, perché quella cosa vecchia non c'è più, ma non c'è il minimo dubbio che ci sono propensioni autoritarie confermate da una sequenza di fatti. Penso a tutte le leggi cosiddette securitarie, proviamo a fare l'elenco: il decreto anti-rave, il decreto Cutro, il decreto Caivano, il primo decreto sicurezza, il secondo decreto sicurezza, e così andando avanti con questa teoria della sicurezza, che fra l'altro è una teoria farlocca, perché è una sicurezza che si rivolge in realtà o contro i ceti più emarginati o contro qualsiasi forma di dissenso o di conflitto sociale, ignorando altri problemi che riguardano la sicurezza. Penso per esempio a quello che è successo in provincia di Cosenza, quando sono stati arsi vivi quattro pakistani, dove c'è un incrocio fra caporalato, mafia e nuovo schiavismo. Ma penso anche ai reati dei colletti bianchi, che sono totalmente ignorati. Penso alla tragedia dei morti sul lavoro. da anni e anni il numero medio di morti sul lavoro nel nostro paese non cambia, si va da 1100 a 900, da 900 a 1100, ma non ci si schioda da questa tragedia che è collegata fra l'altra a decine e decine e decine di migliaia di incidenti sul lavoro, cioè di ferimenti e così via dicendo. Quindi l'insieme del problema di sicurezza va visto in un'altra chiave, che per dirla con una parola potrebbe essere una grande metafora naturalmente: illuminiamo le città, ovvero la sicurezza nei confronti dei femminicidi, che non a caso sono legati da Vannacci, che è un'espressione, come si può dire, abbastanza plebea della peggiore cultura di destra, che tende a ridurre il ruolo della donna. Quindi è vero, cioè nel nostro paese c'è questo problema, e di conseguenza questo vuol dire che c'è una nuova stagione di antifascismo che si manifesta nelle cose. Quindi c'è da una parte questa radicalizzazione delle forze di destra e dall'altra un fronte sociale, chiamiamolo con questa parola forse esagerata, costituzionale. E a noi sembra che occorra proprio seguire questa via, cioè unire tutte le forze che si riconoscono nella Costituzione, cioè nel nostro paese, contro questo ritorno al futuro, perché in realtà non è un ritorno al passato, è un ritorno di alcune cose del passato proiettate in una forma di autoritarismo e di fascismo nel futuro.
Un ritorno al futuro più che al passato, dice Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'ANPI, intervistato da Anna Bredice, riferendosi ovviamente a Vannacci e a tutto quello che ha messo in moto nella destra italiana e non solo, insomma, espressione un po' di tutte le varie destre, vari movimenti reazionari che stiamo vedendo non solo in Italia ma in giro per il mondo. Le 18:22 minuti, state ascoltando l'Orizzonte di Radio Popolare. Prima di lasciare la linea alla GR, adesso andiamo a Torino per fotografare una situazione che possiamo dire è consolidata da tempo. Torino, lo sapete, è una città dove il conflitto sociale è molto vivo, anche grazie alla presenza di spazi sociali e collettivi molto noti e molto attivi. Da Scatasuna ai movimenti No TAV per la Palestina, da anni possiamo dirlo, le misure che però vengono applicate dalla magistratura contro gli attivisti hanno assunto una dimensione repressiva particolarmente severa, sicuramente più severa di quella che ritroviamo in altre città, dove c'è forse anche un dialogo diverso. Misure che nella loro rigidità e scarsa empatia rischiano poi di non tenere conto di alcune fragilità con esiti purtroppo anche drammatici. Come abbiamo visto a Torino, una situazione che ha denunciato sul sito Volere la Luna Claudio Novaro, che è avvocato a Torino, impegnato in numerosi processi in tema di movimenti e lotte sociali, che saluto, benvenuto avvocato.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Allora, nel suo articolo, Novaro, lei partiva dal caso di due attivisti che si sono tolti la vita negli ultimi tempi, due attivisti che avevano ricevuto misure cautelari molto dure dopo aver partecipato a delle manifestazioni per la Palestina. Episodi che ovviamente, come ogni suicidio, fanno storia a sé, non possono certo essere strumentalizzati, né noi possiamo fino in fondo capire il peso delle loro scelte ed è quello che non vogliamo fare nemmeno qui. Però lei dice in questo articolo che ha pubblicato: sono episodi marginali o circoscritti che hanno messo in luce, mettono in luce dinamiche consolidate di una città, rigidità culturali anche della stessa giustizia torinese. Perché?
Dunque, intanto dovrei precisare che uno dei due ragazzi era colpito da una misura cautelare del divieto di dimora a Torino, il che ha comportato purtroppo che non avesse più rapporti e relazioni con tutta una serie di affetti, amicizie, visto che era insediato a Torino da molti anni. L'altro ragazzo invece non era colpito da misure, era soltanto stato denunciato nell'ambito di uno dei tanti processi. Quello che ha fatto specie nella sua vicenda è che i suoi amici, che erano invece stati colpiti da misura cautelare, hanno chiesto di poter andare al suo funerale e la magistratura torinese ha negato questa autorizzazione. Quindi certo, il mio articolo è stato scritto sull'onda dell'indignazione di questo rigetto della richiesta fatta dagli amici per andare a partecipare a un funerale di una persona con cui evidentemente avevano degli affetti, dei sentimenti molto forti. Mm-hmm. E sulla scorta di questo io ho raccontato anche l'altra vicenda, quella del primo ragazzo che ha fatto una scelta così radicale per una serie di ragioni che non so decifrare. Credo che tra le tante ragioni ci fosse anche probabilmente la circostanza che era stato colpito da una misura cautelare che gli aveva in qualche modo, l'aveva emarginato rispetto al centro dei suoi interessi, dei suoi affetti, delle sue relazioni, cioè Torino. Era stato rimandato in Liguria, dove non aveva evidentemente più grandi rapporti con qualcuno. Questo era il quadro.
Sì.
Dopodiché, perché tutto questo capiti a Torino, Torino da anni è considerata insomma un luogo dove si sperimentano modalità, pratiche, strategie repressive che poi vengono applicate un po' in tutti i circondari d'Italia per una serie di ragioni che adesso sarebbe lungo decifrare. Torino ha la particolarità che effettivamente il conflitto sociale è molto presente, molto vivo, ma la risposta giudiziaria a questo conflitto è una risposta molto forte e molto più dura che in altre città. Noi, io faccio parte di una rete di un centinaio di avvocati presenti in Italia che si occupano della difesa degli attivisti dei movimenti sociali. Stiamo raccogliendo dati e informazioni sui processi a carico dei manifestanti pro-Palestina. Ci siamo accorti da una prima cernita dei processi che Torino è il posto dove ci sono più processi, ma è anche forse l'unico processo, insieme in parte a Bologna, in parte a Milano, ma in termini più attenuati, dove ci sono un sacco di richieste di misure cautelari, a volte anche custodiali, quindi custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e poi obblighi di firma e quant'altro. E queste richieste cautelari custodiali sono state respinte dai giudici, che hanno poi applicato invece tutta un'altra serie di misure, tra cui quella di cui dicevo prima, questo divieto di dimora dalla città di Torino per quel ragazzo che ha fatto questa scelta terribile di togliersi la vita.
Lei che vive questa città ovviamente segue i tanti processi che riguardano quel conflitto sociale che descrivevamo. Perché proprio Torino ha maturato questa gestione da parte della magistratura così, così severa anche dei vari casi, dei vari episodi? Come, che spiegazione riesce a darsi?
Dunque, in realtà le spiegazioni sarebbero tante. In prima approssimazione potrei dire che intanto Torino credo sia l'unico posto in Italia dove esiste un pool di magistrati della procura che è impiegato per seguire i processi legati al conflitto sociale. È un pool che era stato istituito nel 2010 dall'allora procuratore capo della procura di Torino, che era il dottor Caselli, ed era un pool che doveva seguire sostanzialmente le vicende no TAV, o meglio TAV, ma in realtà di fatto no TAV, e quindi monitorare i procedimenti a carico degli attivisti e dei militanti del movimento NoTav. Il fatto di drenare delle risorse economiche degli uomini sottraendogli gli altri pool significa che tu come procura hai una strategia di particolare attenzione su quel fronte lì, e quindi investi, dreni risorse su quel fronte perché pensi che sia un fronte strategico dal punto di vista di quello che è il tuo compito di controllo, insomma, dell'ordine e della sicurezza sociale. E quindi credo che questa è una prima spiegazione. Torino è un caso particolare perché è l'unica città che ha un pool di magistrati piuttosto nutrito che segue queste vicende. Poi ci sono altre risposte che probabilmente forse in parte estensibile anche ad altre sedi, ma a Torino esiste da tempo una sorta di monopolio interpretativo, così l'ho definito di recente, insomma, in un intervento che ho fatto della polizia giudiziaria rispetto a tutto quello che è la protesta sociale, i circuiti antagonisti, eccetera, eccetera. Nel senso che è la polizia che decide e qualifica e seleziona quelli che saranno i futuri indagati con un atteggiamento che è quello che la sociologia definisce di alterizzazione, cioè la polizia ha un sapere diffuso di quelle che sono i ruoli, le iniziative dei circuiti politici, considera tutto ciò che in qualche modo odora di protesta sociale come una sorta di nemico dell'ordine pubblico e quindi agisce di conseguenza, andando a colpire i soliti noti. L'esempio classico è questo: noi abbiamo avuto a Torino, come in tante altre città, delle manifestazioni pro-Palestina fatte da decine di migliaia di persone. I processi che stiamo facendo sono a carico di 20, 30, 40 persone. E cioè la selezione di questo gruppo enorme di manifestanti viene fatta dalla polizia secondo criteri che sono: colpiamo i soliti noti, che sono quelli più esposti appartenenti ai circuiti antagonisti, che magari sono anche quelli che agiscono in termini più duri la protesta. Sta di fatto che la durezza è molto relativa, insomma il cabotaggio delle iniziative politiche a Torino è identico più o meno a quello che si è verificato in tutta Italia: occupazione di stazioni, blocco stradale di strade statali o a volte anche di autostrade. A Torino qualche passaggio ulteriore c'è stato con delle proteste davanti alla sede di Leonardo, alcuni manifestanti sono entrati dentro la sede di Leonardo, però questo non è avvenuto solo a Torino. La risposta cautelare così dura viene solo a Torino per ragioni che non è facilissimo decifrare, ma che stanno dentro quest'idea che il sapere della polizia diventa in qualche modo il sapere attraverso cui la procura costruisce le indagini e costruisce poi le richieste di misura cautelare.
E questo è un fatto assolutamente da registrare, almeno lo vediamo così dalle cronache da un po' di anni a questa parte. Claudio Novaro, grazie per essere stato con noi.
Prego, buona giornata.
Alla prossima.
Arrivederci.
Avvocato Claudio Novaro, linea al GR, poi di nuovo insieme. Le 18:34 minuti, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, ben ritrovati. Adesso per vedere un'altra delle notizie di questa giornata, arriva dalla Gran Bretagna, non è il primo paese che fa qualcosa di questo tipo. Parliamo di giovani e social network, perché il Regno Unito ha annunciato che vieterà l'uso dei social media ai minori di 16 anni. Ad annunciarlo è stato il primo ministro britannico Keir Starmer in persona, spiegando che si tratta di un provvedimento messo a punto per proteggere i bambini più piccoli dai pericoli online, sulla scia appunto di una misura simile che è stata introdotta lo scorso autunno anche dall'Australia. E dunque non è il primo paese che fa qualcosa di questo tipo e si ripropone, come spesso accade, il tema dell'uso dei social network e di quanto effettivamente contribuiscono a un disagio che possiamo riscontrare nelle fasce più giovani della popolazione, soprattutto se vietare a tutti i costi questi strumenti porti più benefici che danni in potenza. Ne parliamo insieme al nostro prossimo ospite, che è Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro, che spesso ci aiuta a destreggiarci quando parliamo di social media e di ragazzi soprattutto. Benvenuto Lancini.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera a lei. Allora, non è la prima volta appunto che commentiamo con lei un divieto di questo tipo e torniamo sempre qui alla domanda: ma occorre vietare per educare i più giovani?
Ma potrebbe anche essere, ma la cosa da cui bisognerebbe partire, mi scuso se cambio la domanda, è: hanno fatto un divieto in che senso? Lei ha qualche notizia su come lo stanno facendo rispettare in Australia, come intendono farlo rispettare?
Eh sì, perché anch'io poi abbiamo visto, l'hanno sempre aggirato il divieto, certo.
Le voglio dire quante cose vorrei vietare io in questo mondo, poi devo essere in grado di spiegare a qualcheduno, guardi che è una cosa incredibile.
Non si può vietare qualcosa di questo tipo, alla fine il modo per aggirarlo lo si trova sempre, l'abbiamo visto anche in Australia. Australia, sì.
No, non è che il modo per aggirarlo è che nessuno sa fare, sono solo propagande politiche, sono slogan che in questo momento fanno sì che, credo, almeno ho letto anche qualcosa che ha scritto De Bortoli sul Corriere della Sera, in questo momento il partito è in difficoltà. Se sei in difficoltà e vuoi portare utenza, che vieterai i social. Poi vorrei che qualcuno sentisse gli esperti. Io ho incontrato tra i migliori analisti in TV, Rai 3 in generale, in quest'ultimo mese, a cui hanno fatto questa domanda: quindi come fanno a vietare? Dice, ditemelo voi, perché è impossibile. Io su questo davvero non capisco come la gente cada ancora dentro il grande indicazione che ti fa sentire a posto. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul divieto dei cellulari a scuola, anche agli adulti. I cellulari entrano nelle medie da anni, nonostante siano vietati. Quest'anno alle superiori erano vietati, entrano i cellulari. C'è il divieto dei social network. A domanda come lo state facendo rispettare, nessuno sa dire. Quindi siamo come al solito nell'epoca della propaganda politica, che i social alimentano, e quindi bisognerebbe spegnere i social noi adulti, ma siccome non sai come vivere se spegni i social, continui a dire che li vieteremo ai ragazzi.
Certo, proviamo ad andare oltre la propaganda e provare a commentare la filosofia almeno di annunci di questo tipo, almeno chi pensa che restrizioni ai social network possano servire, ma servono davvero?
Guardi, servono davvero, ripeto, capisco che si voglia andare oltre. Se ci fosse una società che è in grado di garantire quello che promette e fa e lo sa attuare, quindi spendendo investimenti, energie nello spiegare come si fa a vietare, forse servirebbe davvero, anche se poi dovrebbe trovare delle alternative. Le alternative, sappiamo, sarebbe quello di riconsegnare il corpo ai figli, e quindi quello che invece in realtà la stessa politica che vieta i social network non vuole: riaprire i cortili, i giardini, obbligare i ragazzi ad andare da soli a scuola mentre li accompagniamo in due in una società molto meno pericolosa di quella che ho vissuto io. Noi viviamo in una cosa che io fino all'altro giorno chiamavo dissociazione e fragilità adulta, mi soffiano nelle orecchie, iniziano a pensare che è un'ipocrisia degli adulti. Quindi non ho capito in che società vivranno, glielo chiedo io a lei, i nostri figli studenti, in una società senza social network, senza intelligenza artificiale, dove finalmente si tornerà la gente a vendere libri, anche chi fa il mio mestiere, non ballando tutti i giorni sui social network intanto che promuovono prodotti per i capelli e mentre si parla dei morti. E in generale viviamo in una società pornografizzata dove le nuove generazioni dovranno costruirsi un'identità. Internet è l'identità della società odierna, ce li abbiamo messi noi, però quando ci fa comodo, cioè quando devono iniziare a prenderlo in mano loro, diciamo che glielo vietiamo a scuola e in famiglia, non sapendo come fare. Non so più come spiegarla questa cosa. Avrebbe senso se cambiassimo società e se individuassimo alternative. La verità è che invece continuiamo a costruire una società online dove si governano i popoli, si parla più al social che al Parlamento, si fanno le guerre, l'editoria è cambiata, qualsiasi giornale, compresi i vostri, ha dovuto adattarsi alla società social ed è pieno di gente che sta sui social per vendere i propri libri, parlando male dei social perché sa che li fa vendere di più. Purtroppo, o forse meno male, i bambini e gli adolescenti non sono degli imbecilli, non sono della gente che non capisce perché sono immaturi, li dobbiamo proteggere dai social, li dobbiamo proteggere dalla dissociazione di adulti che hanno sequestrato il corpo dei figli obbligandoli a crescere nei social network e nei videogiochi perché fuori erano preoccupati che gli succedesse qualcosa per colpa di qualche maranza cattivo e quindi stanno in casa per tranquillizzare la mamma e la politica, che però non vuole che loro stiano sui social. Se lei mi dice dove deve andare oggi a crescere un adolescente socializzando e video e giocando fuori dal controllo degli adulti, me lo dica che io glielo suggerisco.
Io ovviamente non lo so, però sono molto d'accordo con lei. La società ormai è una società che si è adattata sull'uso delle nuove tecnologie, pensare di proibirle è anacronistico e miope, bisogna in qualche modo cambiare la società in cui viviamo. A questo punto potrebbe essere solo quella la strada. Difficilissimo, Lancini.
Appunto, e allora educhiamo, chiediamogli scusa, ma si rende conto che quest'anno dei 17enni noi gli abbiamo sequestrato il cellulare appunto a scuola chiedendolo di mettere in una saccuccia fuori dalla classe, meglio se farselo portata dall'asilo nido, invece di chiedergli scusa che faranno l'esame di maturità fra 3 giorni senza usare l'intelligenza artificiale che usano in tutte le università. Io insegno 2 università, tutti i docenti le usano l'intelligenza artificiale. Il problema è che cambiare la scuola perdi le lezioni, lo sanno tutti e lo dicono, quindi non devi toccare la scuola. Parlare dell'individualismo sfrenato oggi che dovrebbe contrastare i gruppi di WhatsApp dei genitori, di cui ho proposto la chiusura al governo precedente ed era di centrosinistra, ma sanno benissimo che non si può fare, e le ricordo che i gruppi di WhatsApp dei genitori della scuola sono quelli che hanno alimentato in Italia il cyberbullismo, perché i bambini hanno visto genitori parlare male dei figli degli altri, degli altri genitori che non si adattavano all'ingerenza degli altri genitori a scuola, e hanno alimentato il cyberbullismo perché sono bambini che da 3 anni sentono i genitori che maltrattano altri genitori. Noi costruiamo una società dove gli adulti non si rendono conto di che modelli propongono, se ne rendono conto e a questo punto attribuiscono tutta la responsabilità ai social network. Manco li avessero inventati i ragazzi, manco che i ragazzi avessero scritto vietato il gioco del pallone nei cortili, che è stato scritto prima dell'arrivo dello smartphone. Quindi se questa è la società e abbiamo generazioni disperate che si tagliano, si suicidano, che 1 anno fa 3 ragazzi hanno provato a dire all'esame di maturità che la scuola faceva veramente schifo ed era competitiva, invece di chiamarli e dire finalmente abbiamo un buon ministro dell'istruzione e del merito e l'altro farlo vice della Meloni e l'altro vice di Mattarella, abbiamo fatto una legge su cui il 70% degli italiani è d'accordo, che quest'anno all'esame di maturità se osi dire a non rispondere all'orale che la scuola non ti è piaciuta ti bocciano. Noi siamo alla prevaricazione chiamando chiamando l'educazione e limiti e no che aiutano a crescere. Finisco così. Sono d'accordo a qualsiasi intervento verso i minori a patto che finalmente preveda un'aggiunta ai minori e qualcosa da aggiungere alle nuove generazioni e qualcosa che venga tolto agli adulti. Tutte le altre le considero chiacchiere per continuare a fare i fatti nostri.
Torniamo sempre sì al punto di partenza, ogni volta che la invitiamo Lancini a commentare queste notizie. I ragazzi forse si devono educare, ma forse si devono educare prima gli adulti a capire, a cercare di insomma insegnargli come capire i ragazzi, un po' questo è il senso di tutto.
Non lo so, veda lei quanti migliaia di morti ci abbiamo nel mondo, che individualismo governa la nostra società, che violenza c'è nella politica e nei social degli adulti, e dopodiché siamo qua a dire che la violenza delle nuove generazioni dipenderebbe dai social e dal fatto che loro non li sanno usare. Cioè, forse gli adulti si stanno confondendo. Allora io non sono molto contento di questa società, però suggerirei agli adulti di stare in relazione, di accompagnare i ragazzi. Consiglierei ai genitori di scendere in piazza contro i patti digitali, contro qualsiasi provvedimento che preveda ancora una volta di dire che se ami i tuoi figli e studenti a loro non gli dai il cellulare, ma tu gli metti in tasca un vecchio oggetto così tu puoi controllare e puoi farti il weekend come vuoi. Mi sembra che di adulti che hanno fatto i fatti propri ce ne sono stati troppi. È ora di iniziare a obbligare i ragazzi ad andare col cellulare a scuola, ma non per usarlo a scuola, per insegnargli cosa vuol dire vivere in questa società, per insegnare che cosa vuol dire fare un contrasto a un uso di internet che ha fatto sì, e oggi sui giornali, quello che è successo sembra nei social di alcuni dipendenti dell'ATM, oppure il gruppo Mia Moglie di cui parlavamo un anno fa, che sono tutti gente di una certa età. I giovani sono molto più disposti ad ascoltare gli adulti, a patto che gli adulti li ascoltino, a patto che siano ragazzi cooptati in questo sistema, che siano valorizzati nelle loro idee, non infantilizzati e utilizzati in una maniera davvero terribile da parte di governi che, siccome non sanno fare politiche per i giovani e per i figli, vanno a toccare il consenso popolare dicendo che il malessere dei loro figli e dei nostri studenti non dipende dalla scuola, dal fatto che io mi faccio tutti i fatti miei da una vita, disbosco il pianeta, plastifico i mari, li renderò più poveri, ma dipende dai social network o dal bullismo o dai trapper, tutte le tre macro aree sulle quali l'adulto non può fare niente. Guarda come ti ha reso il trapper perché hai cantato le canzoni sbagliate, guarda come ti ha reso il social network con i suoi algoritmi, manco l'avessero inventato loro, e guarda i bulli. E così noi continuiamo a farci i fatti nostri. Secondo me è veramente drammatico questo aspetto, peraltro con ragazzi, e termino davvero, che appena incontrano un adulto che gli chiede chi sei, ma cosa dici di sta società, non vedono l'ora di parlarti, però a patto che sia un adulto in una relazione autentica, non l'ennesimo adulto che ti dice ti voglio tanto bene, quindi ti do i no che aiutano a crescere. Questa è una storiella che sento da quando sono bambino. Bisognerebbe che gli adulti iniziassero a vergognarsi, a dirsi dei no loro e ad aggiungere qualcosa alle nuove generazioni.
Sì, penso che sia proprio questo il nocciolo della questione. Matteo Lancini, la ringraziamo come sempre per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Alla prossima. Matteo Lancini, psicoterapeuta, psicologo, presidente fondatore della Fondazione Minotauro. Poi alla fine gira che ti rigira, parliamo tanto di ragazzi, di giovani generazione, ma forse il vero problema siamo sempre noi adulti, così dice Lancini. Jeremy, Ipergema. E a proposito di un'altra notizia che citava Lancini, il nostro ospite, la chat dei dipendenti dell'ATM, tra pochissimo.
unleashed the lion. Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting. Ooh, dropped wide open. Just like the day.
Pearl Jam con Jeremy all'orizzonte di Radio Popolare. Le 18:52 minuti, parliamo adesso della principale notizia che arriva dal locale, da Milano, almeno quella che sentirete tra poco anche nel Metro Regione alle 19:45. Con noi c'è Chiara Manetti, ciao Chiara.
Ciao Mattia, ciao a tutte e tutti all'ascolto.
La notizia ovviamente è quella che citavamo anche prima, la denuncia di una chat sessista tra i dipendenti dell'ATM, almeno tra alcuni dipendenti dell'ATM. Esattamente di cosa si tratta?
Allora, io partirei da quello che sappiamo finora, che non è tantissimo, però possiamo iniziare a ricostruire un po' questa vicenda. Allora, questa vicenda nasce sabato su un tram della linea 15. Una passeggera racconta di aver visto da un dipendente di ATM, perché aveva la divisa e quindi lei ha pensato che fosse appunto un dipendente ATM, e lo vedeva consultare questa chat WhatsApp chiamata Ticinese Staff. In questa chat, secondo il racconto di questa passeggera, c'erano delle immagini di donne accompagnate da commenti sessisti e volgari. La segnalazione di questa passeggera viene pubblicata sui social e poi viene rilanciata da diverse persone, tra cui l'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che sappiamo si occupa di insomma, tematiche di genere. E in poche ore questa cosa diventa un caso mediatico. Una delle questioni centrali di questa vicenda sono le immagini.
Sì, perché tu hai detto delle immagini che giravano in questa chat, ma quali fotografie esattamente?
Esatto, allora, se la ricostruzione di questa passeggera fosse confermata, staremmo parlando di fotografie o fotogrammi ottenuti dai sistemi di videosorveglianza che ci sono sui mezzi pubblici di ATM. E sono delle telecamere che esistono per tutelare i passeggeri e appunto farli sentire al sicuro anche sui mezzi pubblici. E quindi la domanda è: chi aveva accesso a quelle immagini? Come sono state ottenute? Perché dalla chat, insomma, dallo screenshot che è circolato sui social, non è chiarissimo, non si capisce bene se si tratti di un'immagine presa dalle telecamere di videosorveglianza, per esempio dei gabbiotti di ATM o dai monitor che magari sono accanto agli autisti che appunto guidano i bus di ATM. E appunto, se fossero del sistema di videosorveglianza, come sono state estratte queste immagini? Sono state, diciamo, tirate giù dal software di ATM, e in questo caso ci dovrebbero essere, diciamo, delle prove che dovrebbero dire ok, c'è stata questa operazione, e oppure c'è stata appunto, ci sono state delle fotografie di questi schermi di cui ti parlavo prima. E questo ovviamente potrebbe fare la differenza anche dal punto di vista giuridico.
Si configura un reato in questo caso.
Esattamente, esattamente. E quindi ATM come si è mossa? Si è mossa rapidamente perché ha aperto un'indagine interna già domenica e ha detto di aver preso contatto con la persona che ha effettuato questa, insomma, che ha segnalato questa cosa, e poco fa ha annunciato due iniziative, cioè una denuncia alla polizia locale e un esposto al garante della privacy. L'azienda parla di uso improprio delle immagini delle telecamere di bordo e promette tutti i provvedimenti necessari, insomma. E in queste ore anche il sindaco Sala si è espresso, è intervenuto dicendo che, insomma, se emergeranno delle responsabilità, che vengano adottate delle misure severe.
E questo è il caso, quello che abbiamo ricostruito finora. C'è poi ovviamente, in attesa di tutte le conferme che arriveranno, c'è il grande tema del sessismo, ma soprattutto della percezione, grande percezione di sicurezza che hanno le donne che prendono i mezzi pubblici. Sappiamo, non è una cosa di poco conto. Sui mezzi pubblici qualunque donna può dire benissimo, no, di non essersi sentita al sicuro in alcune occasioni, circostanze, e soprattutto se adesso viene alla luce un fatto di questo tipo, quella percezione di insicurezza aumenta ancora di più.
Esatto,
qualcosa,
diciamo,
con cui fare i conti.
Esatto, diciamo che si oltrepassa il tema della violazione della privacy e si va invece a toccare il tema della sicurezza delle donne sui mezzi pubblici. E prima ho guardato un po' di commenti sotto i post di cui ti parlavo prima su Instagram, e insomma emergeva proprio questa questione. Una ragazza per esempio ha scritto: prendo il 15 quasi ogni giorno, mi sento male al pensiero. Un'altra invece ha raccontato un episodio anni fa con un autista che le avrebbe rivolto attenzioni un po' insistenti durante una corsa serale. Insomma, questi sono gli episodi che vengono fuori da questa vicenda e che quindi ci mettono un po' davanti a quello che dicevi tu, che è il sessismo. E appunto perché queste immagini non venivano solo condivise, ma anche accompagnate da commenti sessisti. E quindi sarà necessario capire esattamente chi ha scritto cosa, quali le responsabilità individuali che emergeranno. Però appunto, quello che leggevo dai social prima era questo timore tra le passeggere di ATM di essere osservate, fotografate e trasformate in oggetti di commento da prima di tutto degli sconosciuti, e poi da persone che teoricamente non avrebbero quel ruolo, insomma, avrebbero il ruolo di o guidare dei mezzi o comunque occuparsi anche della loro sicurezza in qualche modo.
Di tutto questo parlerai ovviamente a Metro Regione alle 19.45 minuti. Grazie Chiara Manetti.
Grazie a te Mattia, ciao a tutti.
Ciao, c'è Esteri con Martina Stefanoni, ciao.